Ciao a tutti e tutte, benvenuti e benvenute in questa nuova puntata di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta l'economia e la finanza in modo semplice e accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will e con me è tornato Alessio Rizzi, Research Analyst di UBS Asset Management. Ciao Alessio, bentrovato.
Ciao Clara, ciao a tutti.
Allora, in questa puntata vorremmo parlarvi di Fed, della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, perché è spesso raccontata come un'istituzione tecnica quasi noiosa, ma in realtà è uno dei centri di potere più osservati al mondo e in queste settimane è stata al centro di un cambio di dirigenza. Quindi noi abbiamo Donald Trump che ha annunciato l'intenzione di nominare come prossimo presidente. Sappiamo che l'attuale presidente Powell non sta affatto simpatico a Trump e quindi c'è questo nuovo giocatore, una persona che abbiamo sbloccato e che è interessante capire che ruolo avrà. Quindi in questa puntata innanzitutto proviamo a capire come funziona la Fed e come i mercati hanno reagito a questa nuova nomina. Tu Alessio, che idea ti sei fatto? Magari partiamo facendo un passo indietro e capiamo perché una nomina è così importante, la nomina della Fed, e che cosa significa, come la dobbiamo leggere?
Sì, allora intanto partiamo perché è così importante la Fed. La Fed è la banca centrale degli Stati Uniti, quindi l'economia trainante del mondo, rappresenta circa il 25% del PIL, ma soprattutto la Fed attua la politica monetaria, quindi opera nel mondo creditizio. Se guardiamo quanto degli investitori americani detengono degli asset globali, questo è circa il 50%, quindi molto della politica monetaria attuata dalla Fed va a influenzare proprio gli investitori americani, quindi fondamentale e molto importante capire quello che il nuovo presidente farà. Come funziona la Fed? Beh, allora intanto la Fed ha un organo di governo che è composto da 7 membri che sono scelti dal presidente degli Stati Uniti. Questi sono membri che non devono seguire una corrente politica, proprio perché la loro durata è di circa 14 anni, no? Il loro mandato, quindi devono attraversare i vari governi degli Stati Uniti. Questo board di governatori, che sono 7, si occupano di governare la Fed e quindi hanno un mandato più esecutivo. Poi c'è un comitato, che è quello forse più importante, perché va a decidere volta per volta se alzare, abbassare o lasciare i tassi invariati. Questo è composto da sia i 7 governatori che menzionavo prima e altri 5 che sono i presidenti delle banche regionali. Come avviene fondamentalmente la scelta dei tassi di interesse? Beh, qua si va per maggioranza, quindi ognuno conta uno e il presidente della Fed conta esattamente come gli altri. Quindi è un organo che funziona per diciamo maggioranza e consensus. Perché ci sono tutti questi organi e il funzionamento è così complesso? Beh, il primo motivo è che si vuole garantire un'indipendenza della Fed. La Fed deve essere staccata dalla politica e quindi si vuole preservare la credibilità di questa istituzione. Il secondo motivo è non si vuole dare troppo potere al presidente della Fed, non si vuole dare troppo potere a una persona sola che decide la politica monetaria, ma quindi deve essere una decisione collegiale. Infatti il presidente, come dicevo prima, ha gli stessi poteri degli altri membri della Fed, quindi formalmente il potere è abbastanza limitato. Quello che cambia è la parte più comunicativa, no? Il presidente della Fed ha il mandato di comunicare le decisioni della Fed ai mercati finanziari e questo è fondamentale, perché spesso non è la decisione stessa che è importante, ma è come viene detta. Quindi gli investitori vanno veramente a guardare parola per parola quello che per esempio negli ultimi anni Powell diceva, per andare a capire quali sono proprio le intenzioni del comitato della Fed, come ragiona, per poi capire la politica monetaria nei prossimi anni. Quindi questo presidente è molto importante per l'aspetto comunicativo e perché poi può indirizzare anche i propri colleghi. L'obiettivo qual è però? L'abbiamo detto altre volte, il doppio mandato. La Fed, a differenza di altre banche centrali, ha un doppio mandato: stabilità dei prezzi con un'inflazione target al 2% e piena occupazione. Questo doppio mandato, diciamo, va un pochino in direzioni opposte, perché se si alzano troppi tassi sicuramente l'inflazione può calare, però dall'altra parte l'occupazione, la crescita potrebbe calare e la disoccupazione potrebbe aumentare. Quindi i due mandati spesso vanno un pochino in direzione direzioni opposte. Quindi la decisione dei tassi di interesse è sempre un po' un equilibrio tra questi due obiettivi.
E questo ci fa capire quanto sia importante e perché negli ultimi 6 mesi ci sia stato una sorta di grande trepidazione intorno al Toto Nomi, di chi sarebbe stato il prossimo presidente. Quindi come mai questa fase è stata così osservata dai mercati?
Sì, allora, il mandato di Powell scade a maggio di quest'anno, quindi si sapeva già che lui non sarebbe stato il prossimo presidente della Fed, e proprio perché lui non piaceva a Trump, al presidente Trump, perché l'ha reputato, diciamo, un presidente che è stato molto lento nel tagliare i tassi di interesse, e questo è stato negativo per l'economia americana. Quindi si sapeva che sarebbe stata un'altra persona. La short list, diciamo, dei candidati, circa 4 candidati erano entrati in questa lista finale del presidente. Il primo era sicuramente Waller, che è attualmente membro della Fed, un governatore della Fed. Poi c'erano i due Kevin, il direttore del Consiglio Economico Nazionale, e Kevin Warsh, che è stato un governatore della Fed tra il 2006 e il 2011. E poi c'era Rick Rieder, che è l'attuale CIO di BlackRock. Quindi diversi candidati con diversi background, sia privati che pubblici, e fino all'ultimo non si sapeva. Diciamo che già dall'estate dell'anno scorso, quando abbiamo cominciato a parlare del successore di Powell, tutti questi candidati sono stati favoriti. Se andavamo a guardare per esempio le agenzie di scommesse come quotavano questi candidati, l'unico che magari era il più improbabile era proprio lo stesso Kevin Warsh, che alla fine, un po' a sorpresa, è stato nominato presidente della Fed. I mercati hanno osservato attentamente questa nomina, proprio perché c'era il timore di Trump di influenzare troppo la politica monetaria. Abbiamo visto come negli ultimi mesi Trump abbia veramente espresso il proprio disappunto sulla politica monetaria di Powell, e quindi i mercati finanziari cominciavano a scontare un po' il rischio di indipendenza, di mancata indipendenza della Fed. Quindi c'era tanta attenzione su questa nomina, e diciamo che Kevin Warsh è comunque un profilo, diciamo, molto alto, e questa indipendenza sembra comunque preservata.
Conosciamo un po' meglio Kevin Warsh, che è un personaggio un po' particolare. Da dove viene? Che visione porta con sé? Che approccio ha? A me è sembrata comunque una scelta strana, perché Trump invece aveva un'idea molto indirizzata verso magari una presidenza che fosse più accondiscendente nei suoi confronti. Invece abbiamo trovato un personaggio che forse non è del tutto in linea con quello che pensa Trump. Tu cosa ne pensi?
Sì, allora, diciamo, Kevin Warsh è stato un membro della Fed dal 2006 al 2011, quindi ha vissuto un momento molto particolare, che è quello della crisi finanziaria del 2008, quindi sicuramente ha acquisito tanta esperienza sul campo, ed è stato uno dei primi a vedere, no, l'introduzione del quantitative easing, che è uno degli strumenti un po' più innovativi e che abbiamo visto negli ultimi anni. Tutti quelli che fanno un po' il mio lavoro negli ultimi settimane sono andati un po' a guardare negli ultimi 30 anni i discorsi di Kevin Warsh, per capire un po' come la pensa, no, sull'economia, quali sono le sue visioni, qual è il suo background. Beh, allora, la sua reputazione in realtà, come dicevi te, lui è un po' considerato un po' hawkish, no? Un po' un falco, ossia molto attento sul controllo dell'inflazione e disposto ad attuare magari politiche monetarie restrittive proprio per controllare l'inflazione. Quindi è considerato un po' un falco, che è tutto l'opposto di quello che vuole Trump. Infatti, perché lui vuole, no, i tassi più bassi. La realtà è un pochino diversa, no? Kevin Warsh è stato un po' più falco, quindi un po' più pro politiche monetarie restrittive in alcuni momenti, ma in altri momenti è stato molto accomodante, no? Più colomba, si dice, e ha cambiato idea diverse volte. Se guardiamo per esempio nel 2024, quando la Fed ha tagliato i tassi di 50 punti base, quindi un grosso taglio dei tassi, lui si era esposto molto contro a questa decisione, proprio perché aveva paura che l'inflazione potesse risalire. Nel 2025 invece è tutto l'opposto, voleva magari continuare a tagliare i tassi come è stato fatto, proprio perché la spinta disinflazionistica, a suo modo di vedere, era abbastanza forte, quindi non c'era così tanta preoccupazione sulla inflazione. Quindi in realtà è una persona che ha cambiato idea nel tempo, e quindi non si può dire che è falco o colomba. Se devo un po' riassumere come lui vede l'economia e quali sono, diciamo, i suoi punti chiave, Beh, sicuramente è un presidente che vorrà tagliare i tassi ulteriormente. Ricordiamoci in maniera molto semplice che è una nomina di Trump e Trump vuole tassi più bassi, quindi sicuramente Trump ha voluto scegliere qualcuno che andasse a sostenere questa sua idea. Quindi primo punto, sicuro vuole tagliare i tassi quest'anno, e se guardiamo il mercato già il mercato prezza 2 o 3 tagli quest'anno. Perché vuole tagliare i tassi? Beh, lui crede fortemente in questo boom di produttività legato all'intelligenza artificiale. Un po' come è successo negli anni 90, no? Abbiamo visto una forte crescita guidata principalmente da una produttività molto elevata, cioè fare di più con meno, e questo ha fatto sì che si potesse avere sia crescita ma anche bassa inflazione, e quindi si potesse andare a tagliare i tassi. Questa è un po' la sua visione dell'economia attuale. È sicuramente una persona molto determinata nel combattere l'inflazione, l'abbiamo visto nel 2023-2024 per esempio, ma l'abbiamo visto anche nel 2008 quando lui si è un pochino opposto a strumenti come il quantitative easing, proprio perché aveva paura che questo potesse andare a spingere l'inflazione a rialzo. Sicuramente crede molto nell'indipendenza della Fed e nel controllo dell'inflazione, e è molto contro a un intervento, diciamo, eccessivo della Fed. Vi dicevo prima, vuole ridurre il bilancio della Fed, fare meno QE, quindi la probabilità di quantitative easing magari che va a ridursi, ed è abbastanza contrario a quello che viene chiamato in gergo tecnico forward guidance. Cosa sono? Queste sono come strumento di politica monetaria. La Fed delle volte dà delle linee guida, fondamentalmente dice quello che farà. Per esempio nel 2020, quando c'è stato il Covid e avevamo bisogno di una politica monetaria molto espansiva, la Fed ha tagliato i tassi a zero e ha detto i tassi saranno a zero per molto tempo. Questa è una forward guidance, quindi si dà delle linee guida per andare a influenzare quelli che sono i tassi a medio-lungo termine. Ecco, lui è abbastanza contrario a questo perché non vuole che gli economisti siano prigionieri delle loro previsioni, quindi proprio perché è molto difficile prevedere il futuro e quindi non si può fare, diciamo, questo tipo di previsioni e impegnarsi nel lungo medio periodo. E poi ultimo punto sicuramente è la deregolamentazione. L'approccio della Fed negli ultimi anni è stato abbastanza conservativo e è andato a ostacolare alcune fusioni magari tra banche di piccole e medie grandezza. Lui vuole invece al contrario andare a supportare soprattutto gli istituti finanziari, è abbastanza pro business e quindi sicuramente andrà a spingere anche sul lato della deregolamentazione.
Quindi mi sembra che ci sono comunque degli elementi di discontinuità sicuramente da tenere presente, e proprio per questo, proprio perché siamo davanti a di fatto un qualcosa che sarà diverso, vorrei provare con te a tradurre tutto questo in un linguaggio di mercato, nel senso, se una figura come Warsh arriva veramente, come insomma supponiamo accadrà, a guidare la Fed, cosa cambia concretamente per gli investitori?
Allora, intanto ci sono alcuni elementi di discontinuità. Il primo che abbiamo visto, che ne parlavo prima, è quello delle linee guida, no? Lui, Warsh, vuole sicuramente adottare una politica monetaria e pensare più al presente, e quindi adottare la politica monetaria adatta per quel momento lì, senza andare a impegnarsi su visioni di medio-lungo termine che sono molto incerte e difficili da stimare. I mercati per adesso, se guardiamo la reazione iniziale dei mercati quando c'è stata la nomina di Kevin Warsh, la prima reazione è stata tassi a lunga un pochino più alti, dollaro più forte e metalli preziosi in calo. Perché questo? Come vi dicevo prima, Warsh vuole andare a ridurre il bilancio della Fed perché vuole intervenire meno nell'economia, perché pensa che questo possa creare delle distorsioni sui mercati finanziari. Quindi tassi e bilancio della Fed più basso tende ad avere un impatto sulla parte lunga della curva dei tassi, e quindi i tassi sono un pochino alzati per quel motivo lì. Lato dollaro e lato metalli preziosi, il dollaro si è, con la nomina di Warsh, questo rischio indipendenza che tanto preoccupava i mercati prima della nomina è venuto un po' meno, e quindi il dollaro si è rafforzato, scontava un pochino questo rischio, e i metalli preziosi come oro per esempio, che sono beni rifugio, no? Che possono proteggere quando c'è questo rischio indipendenza della Fed, hanno, diciamo, sofferto perché erano saliti molto, perché questo rischio era apprezzato. Detto questo, la reazione è stata abbastanza limitata. Il primo motivo è perché dobbiamo vedere esattamente quello che farà Walsh. Ancora adesso c'è tanta incertezza e bene o male non si sa esattamente quello che farà, e ricordiamoci che la Fed è un organo collegiale, quindi le decisioni vengono sempre prese a livello di maggioranza. Quindi lui è una voce sicuramente molto importante, più importante delle altre, ma le decisioni vengono comunque prese a livello, diciamo, di maggioranza.
Questo è importante ricordarlo, perché viene naturale pensare che poi ci sia una persona che accentra tutte le decisioni, ma non è così, lo abbiamo spiegato bene. C'è un punto su cui magari possiamo rimanere un attimo, che è il tema dell'indipendenza della Fed. C'è qualcosa che possiamo dire? Nel senso, abbiamo visto, la storia ci insegna che comunque l'indipendenza è un vantaggio. Forse potrebbe esserci un migliore coordinamento con la politica fiscale, quindi politica monetaria e politica fiscale che si parlano di più. Come possiamo leggere le pretese di totale indipendenza di una banca centrale così importante come quella statunitense?
Beh, qua mi vengono più punti positivi legati all'indipendenza che punti negativi, devo dire la verità. Perché questo? Perché il tema dell'indipendenza e della credibilità è un pilastro delle banche centrali. Se la politica monetaria fosse guidata, no, dai sondaggi politici del momento, ecco, questo farebbe venire meno la credibilità e la fiducia degli investitori nel sistema paese. Quindi quello che si potrebbe vedere è fughe di capitali all'estero, un'inflazione magari molto più elevata e aspettative di inflazione molto più alte, e quindi una perdita di credibilità al sistema paese. Quello che abbiamo visto per esempio in alcuni paesi come Turchia e Argentina, dove l'influenza del governo sulla banca centrale è stata molto di più rispetto ad altri paesi, è proprio questo: inflazione oltre il 100% delle volte, fuga di capitali e perdita di competitività. Diciamo, sotto l'aspetto che menzionavi prima di, ok, quale può essere il vantaggio di una maggiore cooperazione tra Fed e governo americano, beh, diciamo che la Fed diventerebbe meno tecnica e più vicina alle necessità dei cittadini, quindi più legittimata da quello che è il volere popolare. Per esempio, alcune decisioni della Fed nel passato, per esempio alzare i tassi nel 2006, dal 2006 al 2007, questo ha causato la grande recessione del 2008. C'è stata tanta disoccupazione, quindi molte persone hanno perso il posto di lavoro e questo ha creato povertà. Quindi ci sono alcuni temi che magari dovrebbero essere un pochino più vicini al volere popolare, però nel medio-lungo termine il fattore di credibilità e indipendenza è fondamentale proprio per avere questa stabilità dei prezzi che offre dei vantaggi.
Insomma, staremo a vedere che cosa succede. Come hai detto giustamente, ancora non abbiamo visto Kevin Walsh in atto, quindi vedremo che cosa succederà, continueremo a raccontarvelo. Grazie Alessio Rizzi per essere stato con noi e aver fatto un po' di chiarezza su questo tema così importante.
Grazie Clara, grazie a tutti.
Io vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate di Finance Explained su Spotify, Apple Podcast e sul sito di OBS Asset Management. Se avete delle domande su questo argomento o su qualsiasi altro argomento che abbiamo trattato nelle puntate precedenti, nelle precedenti stagioni, scriveteci, noi proveremo a rispondere a tutte le vostre domande, e ci rivediamo nel prossimo episodio. Ciao! Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.